Diamo il benvenuto a tutti coloro che sono convenuti questa sera qui in questa nostra chiesa, come anche a coloro che non possono essere fisicamente tra noi, ma che ci seguono attraverso la web radio e la diretta Facebook. Ci accingiamo a vivere la seconda tappa di questo percorso tanto importante che vogliamo percorrere in compagnia di Maria. Come abbiamo avuto modo di dirci lo scorso incontro, vogliamo percorrere il sentiero del dolore della nostra vita, quelle ferite che ci hanno fatto sanguinare e che, se non sanate, rischiano di condizionare il nostro oggi. Nel dolore di Maria, il nostro dolore, con lei dalla sofferenza alla luce della risurrezione. Questo è trasformare ogni ferita in una feritoia, perché è sorgente di nuove potenzialità, punto di partenza missionaria per meglio comprendere il dolore di chi ci vive accanto e fare ciò che possiamo per condividerlo. Questo è essere contemplativi, proprio perché si è stati alla presenza di Gesù Eucaristia, si è fatta esperienza di Lui, si corre verso i fratelli per servirli. Anche questa sera, oltre al sacerdote che ci offrirà una riflessione sull'episodio evangelico che leggeremo, in chiesa è presente Padre Michele, per chi desidera accostarsi al sacramento della riconciliazione o per un colloquio. Iniziamo ora questo secondo incontro. Ci salutiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Come già la scorsa volta, ad accoglierci c'è Maria, la donna del silenzio. Le nostre giornate sono spesso rumorose, piene di affanno. Fermiamoci ora, chiediamo a lei di prenderci per mano e di portarci a quel livello di interiorità, ove la mente e il cuore si placano, al centro dell'anima, ove la Trinità è sempre presente. Non è sforzo umano, non è concentrazione, è dono di grazia da accogliere.
Santa Maria, donna del silenzio, riportaci alle sorgenti della pace. Liberaci dall'assedio delle parole, da quelle nostre prima di tutto, ma anche da quelle degli altri. Figli del rumore, Noi pensiamo di mascherare l'insicurezza che ci tormenta affidandoci al vaniloquio del nostro interminabile dire. Facci comprendere che solo quando avremo taciuto noi, Dio potrà parlare. Facci capire che Dio si comunica all'uomo solo sulle sabbie del deserto. Santa Maria, donna del silenzio, raccontaci dei tuoi appuntamenti con Dio. Santa Maria, donna del silenzio, ammettici alla tua scuola.
La Trinità ci inabita sempre, ma Gesù è voluto rimanere con noi con il suo corpo, vero Dio e vero uomo. È un eccesso di grazia. Accompagniamo l'esposizione del Santissimo Sacramento con il canto.
Thank you.
quel dolore sul quale Maria ci invita a riflettere è il suo dover lasciare la terra di Israele e scendere con Giuseppe in Egitto per proteggere il piccolo Gesù dalla follia omicida del tiranno. Un gesto carico di significato che Maria ha certamente compreso, lei figlia del popolo eletto.
Al Vangelo di Matteo.
Dal Vangelo di Matteo vogliamo prendere luce, poi aggiungeremo qualche lucciola, ma la luce viene da Dio e dalla Bibbia. Leggiamo il brano un po' più allungato per poterlo inserire. Essi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode, infatti, vuole cercare il bambino per ucciderlo». Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Dall'Egitto ho chiamato mio figlio». Morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino». Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazareth, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato Nazareno. Parola del Signore. Qualche parola prima abbiamo ascoltato di diffidare dalle tante parole, sia nostre sia di quelle degli altri, e quindi diffidate anche della mia. Cioè, nessuno è infallibile, nessuno riesce a dire tutto, e poi la parola che si dice voi la dovete prendere e fare propria, aggiungervi, personalizzarla. Fate queste riunioni di preghiera, e qual è lo scopo della preghiera e di queste riunioni? Veniamo qui per capire, veniamo qui per essere un po' più consapevoli, per poi sapere affrontare e vivere la vita in modo efficace e fecondo. A noi interessa la nostra vita, a noi deve interessare la vita di quelli che abbiamo vicino, a noi deve interessare la vita di tutta la società. Veniamo qui a dire in chiesa: e tu, Dio, cosa dici a me che devo vivere qui, perché qui il regno di Dio cresca? E questi sono i momenti efficaci per poter diventare consapevoli. Perché un argomento ci prenda, bisogna che troviamo qualche cosa che possa interessarci. E l'argomento che avete scelto, che abbiamo scelto, è quello del dolore. È quello che coinvolge di più. Pensate a quel che sentite personalmente. Quando ci capita di soffrire, tutto è concentrato in quello. È come se il resto non esistesse. Oppure potrebbe essere per l'opinione. Per esempio, perché la televisione è sempre pronta a dire tutte le disgrazie? Perché? Perché noi desideriamo ascoltarle. Se noi non desiderassimo ascoltarle, non ce le direbbero. Chiuderemmo la televisione ed è finito tutto. Invece c'è questa attenzione a quello che fa male, chissà perché. Quindi diventa questa opinione. Le notizie più diffuse, difatti, sono quelle negative. Poi abbiamo anche la devozione, per cui si è scelto il dolore, i cosiddetti sette dolori che hanno in Santa Brigida, pensate, nel 1300, l'inizio di questa devozione. La figura o la parola che mettiamo davanti è questa, che però gli manca qualcosa, gli manca la croce. È il momento estremo del dolore. Stabat mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa. Stava in piedi Maria, piena di dolore, presso la croce. Ed è una poesia in latino di Jacopone da Todi, quindi tra fine 1200, inizio 1300. Questa poesia è stata musicata dai più grandi musicisti, i più grandi, Josquin des Prez, Orlando di Lasso, Palestrina, 400-500, Pergolesi, Scarlatti, Vivaldi e tanti altri, 600-700, 800, i grandi nostri lirici, Rossini e Verdi, hanno musicato questa bellissima, e l'hanno fatto diventare ancora più bella, poesia su Maria addolorata. E così anche alla fine nel Novecento, e ce ne sono anche di attuali. È una realtà che prende. Oltre a questo vi sono tutte quelle realtà che incidono molto nell'arte. Pensate a tutti i capolavori su questo argomento dei più grandi artisti. E arriviamo alla fuga in Egitto di stasera. Troverete le mie parole un po' strane, non sembrano essere quello che questa immagine può presentare, però veniamo qui per capire la parola del Signore, per metterci nella disposizione di ricerca, per vedere cosa possiamo fare noi, per capire veramente la parola che è scritta nel Vangelo e quale messaggio mi porti. C'è il pericolo di parole, e ne abbiamo già dette parecchie, che sia un fiato di un attimo, ma che potrebbe diventare anche lo spirito che dà vita eterna. noi la scelta. Quindi proviamo proprio a entrare dentro, a ragionare su questo brano che abbiamo ascoltato. È parola di Dio, è luce che viene da Dio, però dobbiamo capirla. Esempio, in questi giorni avete cominciato a dire il Padre nostro cercando di cambiare quel famoso non indurci in tentazione, ma mettendoci non abbandonarci alla tentazione. Il Padre nostro, cambiare il Padre nostro, sì, se non lo si comprende bene, bisogna riuscire a intuire che cosa quello dice e cosa dice a me. E così anche in queste splendide pagine dei Vangeli dell'infanzia. Facciamo quasi una lezione, ma ci va bene. È un modo di affrontare la parola del Signore con intelligenza e con cuore aperto. I Vangeli dell'infanzia. Prima cosa, solo due dei quattro evangelisti ne parlano, Matteo e Luca. Ne parlano solamente in due capitoli, il primo e il secondo. Sono i più conosciuti. Sono, quando noi pensiamo a Gesù, facilmente andiamo all'infanzia, a tutto quello che è il presepio, quello che le arti ci hanno trasmesso. Quindi sono conosciuti, sono anche sentiti, cioè guarda che realtà grande, e sono i più fraintesi. Vogliamo vedere, guardate semplicemente questa sulla pagina iniziale. Lo vedete? È del Caravaggio, quindi non è proprio di uno qualsiasi. E secondo voi è nel momento del dolore? O è la fantasia che cerca di intuire, di vedere, ma che cos'era di bello questa famigliola in mezzo al deserto, soli, e tutta la natura, quasi quasi, l'aiuta a sentire meno la sofferenza. È una bella cosa, gentile, sentita. E così tutti vogliono dare quello che personalmente possono sentire. È splendida, ricchissima la tradizione artistica. Mettete l'Annunciazione di Luca, quante riproduzioni, cioè quanti artisti avranno fatto l'Annunciazione? Migliaia. Potremmo dire quanti artisti non l'hanno fatto? Tantissimi. Così Betlemme, la nascita, così i magi, così anche la fuga in Egitto, possiamo arrivare anche a Van Gogh, possiamo arrivare a Rembrandt, grandissimi. Adesso ci domandiamo, e questa è la domanda, questi primi due capitoli sono storia? Sono cronaca? Oppure sono dei racconti per un messaggio? È un midrash, li chiamano adesso. un racconto per riuscire a far capire quello che la vita di Cristo ha cercato di immettere nella nostra vita. Sapete qual è l'ultimo libro messo all'indice? Di che cosa parlava? Parlava dei Vangeli dell'infanzia. Sapete chi l'ha messo all'indice? L'ultimo, poi hanno interrotto questa usanza, che erano indice dei libri proibiti. Giovanni XXIII, il Papa del Concilio. Ma in 2 o 3 anni ha cambiato totalmente il rapporto. Il Concilio è venuto ad aprire un modo diverso di guardare la realtà. Bisogna che noi riusciamo a far diventare la nostra religione, il nostro cristianesimo, adatto a noi. In questi ultimi 50 anni, credo che l'umanità, la nostra umanità, abbia fatto un percorso di più che 3.000 anni. E come riusciamo ad adattarla? E se non riusciamo ad adattarla, non vengono più, scompaiono. Lo facciamo diventare museo? Signore, aiutami a capire. Aiutami a far diventare me comprensivo di questa situazione così grande, perché è parola di Dio, è parola di Dio. Una parabola è una parola, è parola di Dio e ci insegna. E così anche questi gesti. Per esempio, fra Matteo e Luca, 2 capitoli, vorrei che in questo periodo, quando avete un po' di tempo, sono solo 2 capitoli, andate a vedere Luca e poi vedete Matteo e vedete le cose in cui convergono, sono quelle essenziali. 11 elementi convergono. I fatti, gli episodi sono quasi tutti diversi. Uno come protagonista ha Giuseppe, Matteo. Uno come protagonista ha Maria, Luca. Perché questa diversità? A volte anche questo contrasto. Avevano qualcosa da dire. Avevano qualcosa da dire. Ecco, i Vangeli dell'infanzia, nella scrittura dei Vangeli, sono stati l'ultima ad essere, direi, pensata e anche scritta. In fondo, prima cosa hanno, direi, guardato, su che cosa sono stati impressionati? Cristo in croce, Cristo che risorge, la passione. Questo è il centro iniziale. Dopo di questo hanno detto: ma questo che è patito così, che è risorto così, cosa ha detto? Come è vissuto? E che gesti ha fatto? Ed è la sua vita pubblica, 3 anni. Dopo di questo si sono domandati: ma questo che ha cambiato il mondo, che voleva cambiare il mondo, cos'era da bambino? E allora l'infanzia è stata vista come una porta che apre al Gesù adulto, al Gesù Cristo, al Gesù che cambia, al Gesù che ha salvato il mondo. E hanno cercato di collocare lì dentro la totalità, dentro proprio di sé, del proprio, chiamiamolo, del proprio messaggio evangelico. La fuga in Egitto narrata da Matteo, come accolta dall'arte, l'abbiamo visto prima, come sentita dalla nostra tradizione e devozione, e prendiamocela, come poetizzata da apocrifi o località d'Egitto. Alcuni apocrifi hanno detto, apocrifi vuol dire dei Vangeli scritti 200-300 d.C., e che vedevano in questa fuga nell'Egitto, nel deserto, una difficoltà grandissima, e allora hanno inventato già allora miracoli per proteggere quel bambino, per proteggere la Madonna. Ma nei Vangeli abbiamo visto un miracolo per la Madonna? Però noi immaginiamo che Dio in fondo doveva proteggere, e allora le palme che facevano ombra, o le palme che davano i frutti, e le bestie che venivano mansuete a riverirle. Ma c'è in questi Vangeli iniziali. E c'è una tradizione in un monastero dell'Egitto, dove si dice che abbia dimorato, in cui si dice che lungo il viaggio questi tre sono stati assaliti da due briganti, i quali cosa vogliono i briganti? Rubarti tutto. Però uno dei due ha cominciato a dire: ma cosa gli portiamo via? Devono vivere. Questi due briganti, dove li farà tornare? I due ladroni della croce. Ma capite, è un modo per costruire, ma capite questo? Non adesso in un romanzetto. Allora, con la loro devozione. E adesso allora l'esegesi attuale che ha detto prima un grandissimo cambiamento approfondito dai cattolici stessi, dopo che per 300-400 anni era quasi proibita la lettura della Bibbia, è approfondita, ha cercato di comprendere la Bibbia. E allora c'è questa, chiamiamola, attenzione nuova, per cui in Italia si può dire che in 100 anni l'esegesi ha fatto passi giganteschi. La formazione, per esempio, Matteo, nel quale c'è scritto questo brano, a chi parla? A chi indirizza? Quando voi parlate dicendo: boh, gli dico così, oppure state molto attenti alla persona che avete davanti per poter dire: questo ha bisogno di questo e questo e questo, ha questa mentalità e questa e questa, mi comprende per questo e questo e questo, per cui io adatto quello che io devo dire al mio destinatario, perché lo possa capire, perché lo possa accogliere, perché gli si adatti. E allora Matteo, che scrive agli ebrei, con la loro mentalità, con le loro attese, cosa deve dire? In Gesù si realizzano le scritture. Avete visto nella lettura breve che abbiamo fatto, ci sono due citazioni in cui si dice: è stato così perché si adempisse la scrittura. Cosa interessa a Matteo? Interessa far capire al suo uditore, che è ebreo, che ha quella mentalità: ma guarda che Cristo è venuto a salvarti, ed è lui che ha totalmente realizzato la scrittura. Non è contro, è pienamente nella scrittura. E allora ha detto, ha chiamato il figlio dall'Egitto. Se dice ha chiamato il figlio dall'Egitto, uno pensa, allora la farà fatto andare, no? E poi, nell'Egitto, a che cosa si possono riprodurre o ricondurre gli ebrei? L'esodo, schiavitù, Mosè, no? E poi arriva questo Mosè che dice: andiamocene, e c'è tutto il deserto per arrivare alla terra promessa. E Mosè cosa ha avuto quando ha cominciato proprio nel suo nascere? Come è stato chiamato? Che cosa ha dovuto sopportare? buttalo nel Nilo. No, poi l'hanno salvato in quella maniera. Uccidilo appena nascono. Capite che questa mentalità arriva, ritorna nel racconto di Matteo, per Gesù che è il nuovo Mosè. Anche Mosè è, come Mosè, Gesù in Egitto, perseguitato, lo vogliono uccidere, Erode. Vattene, è il nuovo Mosè, perseguitato fin dalla nascita, protagonista dell'Esodo, legislatore. Non so se avete presente qual è la legislazione, il punto legislativo fondamentale di Matteo, i tre capitoli 5, 6, 7. Nel quinto ci sono le beatitudini. E all'inizio cosa dice? Gesù salì sulla montagna. Luca, che dice le stesse cose, dice: scese in pianura. Chi aveva ragione? Avevano una intuizione diversa. Matteo voleva far capire agli ebrei: guardate che questo Gesù è come Mosè che è salito sul monte e vi ha dato la legge che salva. Quindi Gesù salì sul monte e allora dice le beatitudini, la sua legislazione. Vuole far capire, quello è il nuovo Messia, il nuovo Salvatore, il nuovo Mosè. Anzi, più che Mosè, non solo Israele, anche Galilea delle genti, quando torna indietro, a volte ci sfuggono queste realtà, dice, ecco, tornò in Israele, e qui erano tutti d'accordo, però poi anche aggiunge, c'era Archelao, figlio di Erode, aveva paura, e allora andò a abitare in Galilea, e Galilea era detta la Galilea delle genti, e dire genti voleva dire un po' in contrasto con gli ebrei, fatta per tutti. Ecco il cristianesimo che è sì per gli ebrei, ma che incomincia ad allargarsi, e poi alla fine dice anche sarà chiamato Nazareno, che potrebbe essere Nazareth o Nazireo, ma che vuol dire fondamentalmente il santo, il giusto, il figlio di Dio. Ecco che cosa ha portato e ha, direi, promosso Matteo con questo. Quindi proclamazione della salvezza già nei primi due capitoli, è una specie di preludio già realizzato di quello che sarà il Vangelo di 30 anni dopo. Per cui a noi che siamo qui diciamo è esistito, non è esistito, è fatto così o fatto cosà, di certo quel Gesù ha vissuto 30 anni nella vita solita, senza potere, in una famiglia, con tutti i problemi di famiglia e quindi con tutte le sofferenze della famiglia. E lì, ecco le cose che vengono fuori, come si sarà comportato Giuseppe, come l'abbiamo visto qui. Parla di sogno, sì, ma parla di uno che ce la metteva tutto per poter proteggerlo, farlo crescere. E Maria, silenzio e completa disposizione. L'avete detto prima, no? La donna del silenzio. Normalmente lo si dice di Giuseppe, ma in Matteo il protagonista è Giuseppe, Maria è silenziosa. E la sua sofferenza. Pensate alla sofferenza di tutto un periodo. La sofferenza del poter far crescere questo figlio, meditando dentro di sé, dicendo ma cosa ne verrà fuori, e l'avrà ben intuito che cosa doveva venire fuori e come avrebbe patito. Aveva già e l'avete già ascoltato l'altra volta, la profezia di Simeone, una spada ti trafiggerà l'anima. E con che animo l'avrà fatta crescere? Per cui a noi, ecco qui che arriviamo a noi, come possiamo noi, nel tuo Maria, il nostro dolore? Che è un po' il titolo che avete messo qui, no? Nel tuo Maria, il nostro dolore. Perché ho detto all'inizio, veniamo qui, per diventare consapevoli e vivere fuori. Il cristianesimo non lo viviamo qui. Qui veniamo ad attingere un po' di forza, un po' di luce, ma poi la devo vivere fuori, a casa, nella società, con chi mi vuol bene e con chi non mi vuol bene. Signore, fa che io sia coerente sempre, come Giuseppe, come Maria. E come conclusione, quindi, impariamo da Maria il suo sì, sempre, ovunque, dove sarà stata, non lo sappiamo. Si sa però che si è dedicata totalmente. Si sa che era cosciente di quello che stava facendo, ci meditava dentro, dice Luca. In silenzio, sempre, però con una parola che mi piace, fecondo. È un dolore, ecco la cosa più grande che noi potremmo fare del dolore, è quello di renderlo sorgente di vita, non finisce la vita. Farlo diventare quel seme che si spacca. È tremendo, ma si moltiplica. Guardiamo a questo di dolore, chiediamo a Cristo, che lo vediamo qui, quel pane a cosa è servito? A noi. Quel sangue cosa ci dice? L'ho versato per te e sono contento, ti ho dato vita. Fa che il nostro dolore sia così.
Siamo raggiunti a un momento importantissimo in questo nostro incontro. Il silenzio. È importante viverlo bene, altrimenti rischiamo di riempirci le orecchie di suoni, la mente di parole, ma di non prendere contatto con la nostra interiorità, con il dolore che ci abita. Se non lo prendiamo tra le mani e non lo presentiamo noi a Gesù, egli non può guarirci. Che la nostra ferita diventi una feritoia dipende prima di tutto dalla nostra libertà, dalle nostre scelte. In questo silenzio facciamo memoria di quando anche noi ci siamo sentiti minacciati dalla presenza di qualcuno che abbiamo percepito come nemico. Anche quello è stato un momento di grazia, perché ci ha portato a lasciare qualcosa e a trovare altro altrove. Il nostro andare in Egitto è stato andare nel luogo che Dio ci aveva preparato per fare esperienza di Lui, anche in terra straniera. intelletto e saper leggere dentro, dentro il nostro cuore, dentro la nostra mente, dentro la nostra storia. Chiediamo a Maria di intercedere per noi questo dono dello Spirito Santo.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Madre mia, ora accompagni il tuo dolore nella morte di Gesù.
Amen.
perché il dolore sia fecondo, è indispensabile non ripiegarsi, non chiudersi in se stessi, ma fare del dolore un trampolino di lancio per amare e servire di più e meglio i nostri fratelli e le nostre sorelle. Ci sono tanti modi per amare. Ora siamo qui in chiesa davanti a Gesù, come Mosè sul monte. Anche noi possiamo levare le braccia e intercedere. Non preghiamo per noi stessi, ma per il dolore che abbiamo nel cuore. Preghiamo per chi ci sta accanto, per chi è fuori, in strada, per chi è lontano. Noi siamo la voce, il loro dolore è il nostro dolore. Cantiamo ora a cori alterni il Salmo secondo, il primo coro, le monache. Affidiamoci ora a Maria, e chiediamole di restarci accanto quando, uscendo da questa chiesa, andremo a completare ciò che manca alla passione di Cristo. Ci suggerisca gesti di tenerezza, di premura, di attenzione, di dedizione verso chi incontreremo. Insieme. Vergine addolorata, per il sapiente disegno del Padre, fosti associata al tuo unico Figlio, nel dolore della sua passione, per divenire collaboratrice al mistero della redenzione. Fammi comprendere il tuo martirio e piangere con te il Cristo crocifisso per amor mio. Tu che sei madre, insegnami a camminare nella fede e fa che sul tuo esempio possa completare in me per la Chiesa ciò che manca alla passione di Cristo. Amen. Ora Padre Franco ci dà la benedizione con il Santissimo Sacramento. Anche questa sera sentiamo risuonare nel cuore le parole di Santa Chiara. Va sicura, in pace, anima mia benedetta, perché hai buona scorta nel tuo viaggio. Benedicendoci Gesù Eucaristia, non solo ci ripete queste parole, ma ci assicura che scende con noi in Egitto e là starà con noi fino al tempo opportuno.
Che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
benedetto il suo santo nome.
Benedetto il suo santo nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il suo sacratissimo cuore.
Benedetto il suo sacratissimo cuore.
Benedetto il suo preziosissimo sangue.
Benedetto il suo preziosissimo sangue.
Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare.
Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima.
Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima.
Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione.
Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione.
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
Prima di terminare con il canto finale, alcuni avvisi. Innanzitutto un grande grazie a Padre Franco per essere venuto qui tra noi. In fondo alla chiesa trovate ancora il tavolino con il materiale che abbiamo preparato per questo cammino. Potete prendere liberamente. Il prossimo appuntamento è per il 24 gennaio, sempre alle ore 21. Per chi desidera, ci troviamo verso le 20:30 per provare i canti. Grazie e buonanotte a tutti.